un piccolo focus sulla questione del neocolonialismo e di quello che è stato e di quello come invece si ripropone ai giorni d'oggi, e lo facciamo attraverso, prendendo spunto da una notizia apparsa il 5 luglio sui giornali, una notizia curiosa che però ha una lunga storia macabra dietro e anche importante per quel che riguarda la storia algerina e francese. Stiamo parlando della restituzione di 24 salme di combattenti algerine da parte del governo francese, che li teneva in un museo e che sono stati restituiti per la festa di indipendenza algerina appunto al governo e dove sono stati celebrati e festeggiati da tutta la piazza. Allora, se ci vuoi raccontare la storia di questi 24 combattenti, come da dove si sviluppa questa restituzione?
Intanto volevo precisare che non sono salme, ma sono teschi, che è ancora più macabro. Sono 24 teschi restituiti. Mi senti, vero?
Sì, sì.
Sì, allora, cioè, è una storia incredibile. Fra l'altro non è la prima volta che vengono restituiti dei teschi, perché 2 anni fa sono stati restituiti anche lì, credo, una decina di teschi maori alla Nuova Zelanda. E poi ce ne sono stati altri nella storia. E questa è la storia proprio un po' del colonialismo, un po' dell'antropologia, la nascita dell'antropologia, un po' della scienza, perché poi questi teschi erano conservati in un museo, il Musée de l'Homme a Parigi. E come si sviluppa questa storia? Nel 1830, precisamente il 5 luglio 1830, i francesi entrano in Algeria e da subito comincia non la voglio far lunga, da subito comincia una resistenza chiamata resistenza popolare, che non ha mai smesso fino all'indipendenza nel 1962. Le prime resistenze, quelle del 1800, insomma del 1830 in poi, erano delle resistenze popolari, cioè nel senso che in vari posti dell'Algeria delle tribù si confederavano e facevano la guerra, insomma, contro questa occupazione. Tant'è vero che l'occupazione di tutta l'Algeria dura, cioè la campagna militare per l'occupazione dura dal 1830 al 1880, tanti anni, insomma, per conquistare questo territorio, questo vasto territorio. E ci sono stati questi che riguardano, insomma, questi teschi in particolare, riguardano due tipi di resistenza, una della Kabilia e una del Svaccia verso sud. E quindi i francesi avevano le armi più moderne, insomma, non avevano le sciabole come avevano gli algerini, ma avevano armi da fuoco, eccetera. E spesso in questi momenti qui, perché è una storia molto lunga e sto cercando di renderla la più corta possibile, anche in modo chiaro, insomma, spero di essere chiaro. In queste resistenze spesso i francesi facevano quello che si chiamava les enfumades, mettevano delle persone nelle grotte, perché ci sono molte grotte in Algeria, grotte naturali, e appiccavano il fuoco e uccidevano intere famiglie, intere tribù, così, con il fumo, proprio perché gli uomini uccidevano bambini, vecchi e donne, perché gli uomini andavano a fare resistenza. E quindi poi, quando magari questi resistenti morivano oppure si arrendevano perché venivano decimati, spesso facevano l'esecuzione sul campo i francesi, e poi tagliavano le teste e le mandavano a Parigi.
Ecco, allora
questa è la storia di questi teschi, insomma, che sono rimasti lì fino a questo momento. L'Algeria li chiede da molto tempo, sono 10 anni, e veramente non sono state le autorità a chiederle, ma sono stati degli intellettuali, molti intellettuali, ci sono state delle petizioni online, eccetera, e sono 10 anni che c'è una battaglia per la restituzione di questi teschi. Finalmente vengono restituiti 24 su 500.
Ok, e appunto secondo me una delle cose interessanti era proprio quello che accennavi prima, ovvero come si è sviluppata determinate scienze, soprattutto umane come o sociali, come per esempio l'antropologia, delle scienze occidentali che si sono fondate attraverso il colonialismo o addirittura lo studio deviato, come per esempio quello di Lombroso su briganti o persone considerate inferiori. Insomma, questa superiorità occidentale si è palesata da prima sulle forme animali, poi una volta con lo sviluppo delle tratte marittime, così l'invasione verso altri posti, anche poi su uomini considerati inferiori.
Certo, ma non lo so se è veramente se è proprio connesso alla la nascita dell'antropologia, che comunque rimane una scienza, una curiosità verso l'altro. Almeno io spero che sia così, non so esattamente come nasce l'antropologia. Sicuramente ha accompagnato il colonialismo e sicuramente c'è una specie di evoluzione del darwinismo, perché poi se tu dici che le specie evolvono e che l'uomo bianco che ha l'arma da fuoco e può uccidere a distanza e che si ritiene superiore e quindi è più sviluppato di altri. E questo l'abbiamo visto, lo stesso Hegel, per dire, anche prima Hegel, quando parla dell'Africa, già parla in un certo modo degli africani e dell'Africa. Hegel, che è la sommità insomma della cultura occidentale, sulla quale si basa la cultura occidentale moderna. E quindi Hegel stesso parla dell'Africa in certi termini che oggi per noi sono raccapriccianti. L'antropologia, oppure questa specie di curiosità verso questi esseri inferiori, i neri, non bisogna dimenticare che i neri venivano trasportati e schiavizzati insomma in America, e quindi per poter fare questo ci voleva una giustificazione, diciamo, filosofica, per dire noi siamo superiori e quindi se commerciamo gli schiavi, se facciamo il commercio o la tratta degli schiavi, è naturale perché noi siamo superiori. E lo stesso qui si sconfina, insomma, si va oltre all'antropologia, perché lo stesso fatto di dire ecco l'Occidente ha un'origine che è quella greca, la democrazia, tutto questo magnificare la Grecia antica, e anche questo è stato utilizzato per dire noi abbiamo questa origine, gli altri non ce l'hanno. Addirittura per l'Africa si diceva che non aveva storia, che l'africano proprio non aveva storia, quindi non era al limite dell'animale, non aveva scrittura, quindi l'oralità, tutte queste cose qui, tutti questi per giustificare il colonialismo, la schiavitù, il razzismo, eccetera. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma
va bene. Sì. E invece adesso, dando un'occhiata al presente, appunto, sappiamo che in Algeria la situazione è abbastanza caotica, nel senso, caduto il presidente, dimesso, insomma, anche perché era impossibilitato a guidare il paese, ormai vecchissimo, in una popolazione invece estremamente giovane e ricca di nuove idee, insomma. E volevamo un po' sapere appunto se questa mossa, diciamo, della Francia rientrava solo nel contesto mondiale del Black Lives Matter, o se ci sono dei nuovi interessi francesi in particolar modo in Algeria, già che nel Sahel e nel resto dell'Africa militarmente la Francia è molto attiva.
Sicuramente ci sono anche gli interessi, poi c'è anche il fatto che Macron stesso, già prima di essere eletto presidente della Francia, aveva detto che il colonialismo è un crimine contro l'umanità. L'aveva detto proprio ad Algeri, ha pronunciato questa frase ad Algeri, faceva campagna elettorale, sì. E quindi l'Algeria adesso è un po' più stabile, nel senso che non è caotica. C'è stato un movimento popolare che ha fatto cadere l'ex presidente Bouteflika, poi ci sono state delle elezioni, elezioni, poi sappiamo che non sono certamente elezioni del tutto chiare, però comunque elezioni che non ha contestato nessuno, né gli osservatori internazionali né neanche l'opposizione, e adesso c'è un nuovo presidente che si chiama Tebboune. La restituzione dei teschi, perché c'è stato tutto un movimento, come dicevo prima, di intellettuali, di petizioni, di intellettuali algerini, che hanno combattuto, battagliato per avere la restituzione di questi teschi, e forse adesso Macron, la Francia, voleva lanciare un po' un segnale all'Algeria per un po', per far ritornare, perché questo è un tasto molto molto doloroso, quello della memoria condivisa fra Algeria e Francia, e non è del tutto pacificato, non è ancora, gli algerini si aspettano molte cose dai francesi, e i francesi hanno difficoltà, molte difficoltà a riappacificarsi con questo passato coloniale, soprattutto quello molto doloroso dell'Algeria. Per dare un esempio, nel 1961 sono stati uccisi degli algerini che avevano manifestato pacificamente a Parigi, erano immigrati in Francia, e manifestato pacificamente per l'indipendenza dell'Algeria, e 200 di loro sono stati buttati nella Senna, annegati nella Senna, e i francesi non avevano mai ammesso questo fino a pochi anni fa. Era François Hollande il presidente, per dire che in Francia queste sono cose che non è come l'Italia, che il passato coloniale è rimosso e non se ne parla nemmeno, e molti non sanno nemmeno che,
certo,
che faccia aveva questo colonialismo italiano, in Libia, in Etiopia, in Eritrea, eccetera. In Francia invece è molto presente, ma molto assente, e ancora non non è elaborato.
Certo,
elaborato.
A tal proposito, anche questo è un argomento molto di attualità, e visto che c'è una grande, come dicevi tu, reciprocità tra Algeria e Francia, soprattutto la comunità algerina in Francia è molto estesa e molto forte, eppure sembra che, nonostante sia passati anni e anni e anni, ancora ci siano gli immigrati comunque lì vivono ancora nelle periferie, sono più colpiti nella polizia, hanno condizioni di vita peggiore. Volevo chiedere se ti risulta, visto che in Francia ci sono state parecchie mobilitazioni su questo tema.
Certo, non perché sono algerini, ma quello perché sono immigrati, oppure sono, sai che in tutta l'Europa c'è questa questione delle seconde generazioni, terze, quarte, quinte, e stranamente l'unica cosa che sembra ereditaria è l'immigrazione, no? Noi sappiamo che un immigrato è una persona che si sposta da un posto all'altro, invece i figli degli immigrati vengono detti immigrati di seconda o di terza o di quarta generazione, anche se non si spostano, anche se sono totalmente immobili, e quindi rimangono immigrati perché ereditano questa cosa qui dell'immigrazione, che non si sa esattamente cosa sia, e quindi che non sono perché sono algerini. Certo, c'è uno sguardo sugli algerini è un po' diverso, perché c'è stato il passato e perché è una comunità un po' turbolenta, perché quando vince l'Algeria, come ha vinto ad esempio nella Coppa d'Africa nel 2019, gli algerini ovviamente mettono quasi a ferro a fuoco le città francesi, e quindi le bandiere, eccetera, eccetera, e tanti francesi dicono: ma siamo in Algeria o in Francia? E sono stati che figli o nipoti o bisnipoti di immigrati sono ancora attaccati a questo paese che è l'Algeria. E quindi diciamo che l'immigrato, l'estraneo, l'altro in Europa in generale, non solo in Francia, è sempre mal visto, non, indipendentemente a, e poi se, in più se ha anche un carico di storia di quel tipo lì, ovviamente diventa un indesiderabile ancora di più. Ma è una questione che riguarda l'immigrazione, che riguarda il disagio, che riguarda le classi sociali più che altro, più che
sì, una questione di classe più che di razza, insomma,
sì, più che etnica, diciamo.
Ok. Va bene, Taro, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata, per questo approfondimento che ci hai fatto sulla questione algerina, per aver sviscerato anche un po' questa notizia, questo percorso storico così, che sembra istituzionale, che invece riguarda uomini e donne che hanno vissuto, che a cui è stata strappata via la vita per interessi altri, non sicuramente loro.
Sì, ma cioè, se posso, due parole proprio.
Sì, certo.
Cioè, nel senso che i francesi del 1830, del giorno in cui sono arrivati al 1962, insomma, in 130 anni di colonizzazione, hanno ucciso circa, si calcola, insomma, i calcoli più ottimisti dicono 8 milioni di algerini.
Un olocausto praticamente.
Sì, un olocausto, sì. Però non è riconosciuto. E poi ci sono stati questi qui, sono stati portati ai musei, eccetera, i teschi, eccetera, eccetera, che la Francia ancora non vuole restituirli. Poi c'è il problema degli archivi, tonnellate di archivi che i francesi hanno portato via e non vogliono restituire. Poi ci sono algerini, ma delle comunità grandissime che sono stati sempre resistenti, che sono stati mandati via, tipo in Nuova Caledonia, c'è una grandissima comunità algerina che piange proprio per il fatto di essere strappata alla propria terra nel 1840, quindi molto tempo fa. E quindi se per dire, questa dei teschi è veramente la punta dell'iceberg, sotto c'è,
certo, ma forse
da parlare giorni e giorni, insomma.
Certo, ma forse non rientra anche in questa lotta sulla memoria storica, dove appunto adesso si vede che si colpiscono le statue, però effettivamente anche dentro i musei si scrive un determinato tipo di storia, perché appunto per i francesi sono riportati come trofei, come omaggio alla propria superiorità, mentre in Algeria i ribelli sono voluti, come dicevi tu, sono stati fatti sparire e mandati lontanissimi, eliminati dalla memoria collettiva. Sembra un po' particolare questo, appunto i vincitori possono avere una memoria, gli sconfitti a quanto pare no, anzi bisogna proprio eliminarla totalmente anche a chi ha vissuto quei tempi, in modo che non possa portare la propria testimonianza.
Adesso un po' il discorso delle statue è un po' diverso, però più o meno, insomma, è così come dici.
Va bene, allora se è tutto, noi ti ringraziamo.
Grazie a te, grazie a voi.
E ci sentiamo magari alla prossima.
E buona giornata agli ascoltatori.
Grazie altrettanto. Grazie. Ciao.
Ciao.
I'll take your body. 105.250 Radio Blackout, sono le 16.15, siete sempre all'ascolto di Liberation Front.
E proseguiamo un attimino sul discorso che stanno facendo, perché così fuori onda era anche partita una chiacchierata interessante e riguarda come non solo venivano portati morti nei musei le persone colonizzate, non solo venivano ridotte in schiavitù, ma venivano anche usate come forma di spettacolo, sia in Francia, Parigi, ma anche Milano, con appunto tutta quella parte colonizzata dall'Italia, quindi Eritrea e Somalia e così via, erano portati in veri e propri zoo umani, dove appunto gli italiani potevano vederli e meravigliarsi di questi altri popoli barbari, e che venivano trattati alla stregua proprio degli animali selvatici che vediamo oggi negli zoo delle grandi città, dove appunto ci si lancia la nocciolina, la banana, eccetera eccetera. Ed era allo stesso modo, insomma, il modo di esibire il diverso, quello che può scatenare un po' di paura o di fascino. Oggi sono le belve feroce, 100 anni fa erano le persone che arrivavano poi dall'Africa, no? Venivano
condotte
a forza.
Sì, diciamo che l'azione dell'esposizione dei corpi penso che da sempre abbia avuto un ruolo di giustificazione del dominio di chi va ad esporre questi corpi forzatamente, e all'inizio, come è successo tante volte e succede ancora adesso, come dicevi tu, negli zoo, nei circhi, per una questione di curiosità, no? Di appunto esporre il diverso per diletto, per ovviamente guadagnarci sopra, perché ovviamente i biglietti sono a pagamento per poter vedere questi spettacoli, sempre tra virgolette chiaramente. Successivamente però, nel momento in cui si museifica questo corpo dominato, sostanzialmente si cerca di glorificare la propria storia, di far vedere le conquiste, no? Fa parte come della conquista di un territorio anche la presa dei corpi, la loro prigionia iniziale da vivi e museificazione poi da morti, oserei dire.
Sì, è molto interessante anche che una delle giustificazioni del colonialismo e anche della schiavitù era il fatto che, ad esempio, già John Locke diceva che siccome questi popoli non avevano alcuna proprietà, quindi non erano degli umani, ma erano viventi alla stregua di animali.
Esatto, e altrettanto come per gli animali negli zoo, che attualmente sono strutture che vengono attualmente giustificate con la scusa della preservazione, della cura e tutela ambientale, animale, di specie a rischio, specie che vengono fatte riprodotte, vengono fatte riprodurre in maniera, diciamo, forzata per poter evitare un'estinzione rischiosa e così via. Anche nel caso degli umani l'abbiamo visto, ad esempio, con le riserve indiane o con le riserve indigene che ci sono in giro per il mondo ancora oggi, che ancora oggi vengono visitate dai turisti come forma di, appunto, spettacolarizzazione delle vite che sono state messe ai margini, sono state espropriate della propria indipendenza e autonomia, esattamente con la stessa motivazione di preservare il loro territorio, che poi non è neanche il loro, perché, ripeto, vengono marginalizzate anche in senso letterale dal punto di vista fisico, e per così cercare far finta di tutelarle, mentre al tempo stesso queste tribù vengono annientate in tutta la loro cultura, identità e territorio geografico. Insomma, il paragone è assolutamente azzeccato, a mio parere.